Signore e signori, ben ritrovati sul canale, nuovo podcast e nuovo ospite. Ho il piacere di avere qui sul canale Jordan Caporaletti, quindi grazie mille innanzitutto Jordan di essere qui con me quest'oggi. Assieme a Jordan tratteremo una tematica molto importante nell'ambiente fitness, allenamento, bodybuilding, che è quello della biomeccanica applicata al resistance training. Jordan ha delle competenze molto molto elevate in merito a questa tematica, quindi all'interno del podcast cercheremo sicuramente attraverso la conoscenza e l'esperienza di Jordan di capire quali sono le basi reali che il professionista che lavora in questo ambito in maniera opportuna deve necessariamente avere. E quando soprattutto può convenire entrare molto molto nel dettaglio di questa macro tematica che, insomma, se si inizia ad approfondire veramente è un qualcosa di estremamente affascinante, ma anche estremamente complesso. Quindi io, prima di tutto, Jordan, come da tradizione, ti lascio presentare brevemente ai nostri ascoltatori, quindi dici un po' chi sei, di cosa ti occupi, dato che co di cose ne fai tante, quindi dacci un po', insomma,
Anche
una
troppe.
panoramica generale, ecco.
Intanto grazie mille per invitarmi, Nicolò, che in effetti non ci conosciamo da parecchi parecchi anni, perché andavamo, bueno, entrambi siamo di Bologna, no?
E
E andavamo nella
tu
stessa.
eri ormai,
Io ero.
ti
Beh,
sei
rimango
evoluto
qua,
parecchio da
no?
allora.
Sì, se andavamo nella stessa palestra, ci conosciamo probabilmente dal 2013,
Sedici,
può essere una roba del genere, cioè
quindici, sedici.
più di 10 anni, sì. E cosa è successo? Me ne sono andato a vivere, in Spagna, quindi se mi sentite parlare male, è per quello. E da lì, niente, mi sono specializzato un po' nel mondo dell'allenamento coi pesi, nel resistance training, e poco a poco, dovuta anche un po' alla mia grande curiosità di vedere cosa c'è dietro gli esercizi e non rimanere un po' nella superficie, capire perché certe persone fanno, soprattutto gli esercizi un po' più complessi, no? Come possono essere esercizi liberi come squat, panca, stacco, eccetera. Perché se prendiamo 20 persone diverse, fanno 20 movimenti diversi, perché alcuni riescono a progredire meglio, perché altri alzano tantissimo e altri meno, eccetera, eccetera. Una serie di robe che sono successe, sono finita ad essere direttore di contenuti di un master, cioè sono professore di un master in biomeccanica, sono professore di biomeccanica in un master per la ricomposizione corporale con l'Università Cattolica di Murcia, e sono direttore dei contenuti di un altro corso post-universitario che si chiama Experto Universitario in Biomeccanica. La differenza tra un master e un esperto universitario qua in Spagna è che il master può essere da 60 o 120 crediti, dipende se è un anno o due, e l'esperto universitario è da 20 crediti, quindi diciamo che dura come un terzo più o meno di un master, ok? Quindi sono tutti corsi post-universitari. E cosa faccio oggi? Poi oggi sono appunto professore faccio contenuti divulgativi e formo altri professionisti, e poi ho un'attività di coaching online dove mi occupo soprattutto di ragazze, allenamento per ragazze. E in Italia abbiamo un'altra roba insieme a Domenico Aversano, che è già stato tuo ospite varie volte, mi pare.
Sì.
E Antonio Piepoli, abbiamo un'azienda di formazione che stiamo poco a poco portando avanti con Resistance Training Academy, dove cerchiamo di replicare quello che già io e Antonio stiamo facendo da parecchi anni qua in Spagna.
Tantissima roba, tantissima carne al fuoco. La domanda è come fai a stare dietro a tutto questo quesito.
È dura, ma bisogna imparare a delegare. Bisogna imparare il segreto per crescere, per fare le cose bene, perché tu non puoi far tutto e bene,
Certo.
almeno che non smetti di vivere. Io non voglio, cioè, a me piace moltissimo quello che faccio, cioè, non dico che è ragione di vita, ma quasi, cioè, per me è normale, perché ho la fortuna di poter fare qualcosa che mi piace molto, ma non voglio fare solo quello. Voglio viaggiare, voglio andare in vacanza, voglio fare i cazzi miei, eccetera. Quindi bisogna imparare a delegare, e ci sono cose che non puoi delegare, come formare ad altri professionisti. Sì, puoi farlo se l'azienda è tua, ovviamente, però se io faccio formazione per un'altra azienda, quindi no, devo farlo io, mentre che il tema coaching sì, si può iniziare a delegare, si può iniziare a delegare l'edizione dei video, si può iniziare a delegare chi ti fa i video, si può iniziare a delegare il supporto ai clienti, si può iniziare a delegare il coaching, si può iniziare a delegare molte cose. Ho la fortuna di aver formato a diverse aver allenato diverse ragazze che a loro volta erano personal trainer, le ho potute formare ed ora sono, diciamo, mie lavorano per me per aiutare a tutte le altre ragazze e la cosa va da Dio, va da Dio.
Molto bene.
Lo
Mia
potrebbero, lo fanno anche
curiosità.
meglio di me, lo fanno anche meglio di me, perché io lo farei, non riuscirei a farlo, non riuscirei a portare la stessa qualità, quindi.
Ottimo. La mia curiosità, per il discorso accademico universitario, che tipo di cioè, qual è stato il tuo iter di formazione che ti ha portato a poter effettivamente, insomma, insegnare in un corso universitario, oltretutto in un corso che in Italia non esiste, perché
Non esiste, no, il fatto è che quello che è successo è che l'Università Cattolica di Murcia è un'università privata, quindi è, diciamo un po' più lasso, si dice, cioè non c'ha dei controlli così esaustivi dove devi essere un PhD per poter essere professore, eccetera. Quindi diciamo che se la maggior parte dei professori hanno un certo curriculum, si fidano, diciamo, cioè ti lasciano un po' andare e puntano più sulla qualità dei contenuti che sul curriculum della persona. Io per fare le cose qua, io per esempio non ho preso scienze motorie, ci sto lavorando perché da un punto di vista di curriculum legale sì che può aiutare. Per lavorare in Spagna come personal trainer si devono passare per 3 punti. Non è come in Italia che ti fai partita IVA, sei personal trainer. Non è così. Per farlo qua in Spagna devi o avere l'università, cioè devi avere la laurea in scienze motorie, che non esiste triennale o magistrale, sono 4 anni, ok? Sono 4 anni. Oppure puoi avere un altro titolo che si chiama tecnico superiore, che è una formazione, diciamo una cosa parallela all'università. Okay? Cioè tu esci dalle superiori, c'è il diploma praticamente, puoi scegliere di andare all'università o fare questa roba parallela che si chiama tecnico superiore ed è una roba del Ministero dell'Istruzione, cioè non è una roba privata o non è una roba che non esiste, che dura 2 anni invece di 4 e quello pure ti dà accesso a poter lavorare. Oppure immagina che questa magari è una legge nuova, ci sono quelle persone che magari fanno PT da 20 anni e gli viene assegnato come dei crediti che certificano che tu hai fatto X ore di formazione o X ore di lavoro, che quindi durante tutti questi anni puoi compensare, diciamo, la mancanza del titolo. Cioè,
Chiaro.
non era una legge retroattiva praticamente
Chiaro.
quello che. Oppure ti danno tot anni per poter prendere il titolo, basicamente. E sono arrivato lì perché, basicamente, per i miei, per come ho divulgato sui social, praticamente, su dei forum, eccetera. Quindi poco a poco sono arrivato a contatto con gente, degli esponenti del fitness qua in Spagna, molto, molto grossi, molto, molto importanti. Che anche su quello c'è una bella differenza con rispetto all'Italia, che qua ci sono degli esponenti che non solo sono magari campioni del mondo di natural bodybuilding, però hanno pure il PhD allo stesso tempo.
Certo,
Cioè,
questo
stiamo
infatti lo
parlando.
ricordo dall'ultima nostra conversazione che avevamo avuto quando eri venuto qua a Bologna, che infatti mi avevi detto questa cosa e mi era, insomma, rimasta impressa.
Certo, per
Si
dire
unisce la pratica alla
Esatto,
formazione, ma quella seria, ecco, quella.
esatto, esatto. Poi, cioè, non è che se non hai il PhD o non fai le cose su PubMed non puoi fare un cazzo, cioè, non è così. Di fatto,
Certo.
io sono un po' scettico sui paper per l'ipertrofia, cioè, penso che la maggior parte siano molto poco applicabili o molto poco replicabili. Però ci sono delle basi che si sono sempre quelle su tutti i cazzo di studi, ma c'è un motivo, no? Che ne so, che non devi riposare un minuto fra serie, cioè se riposi 3 o 4 magari è meglio, per dirne una, ok? Però quella è una cosa che che quando sono arrivato in Spagna mi ha scioccato molto, no? Che ci sono esponenti che non sono grossi, forti, che vincono gare, ma sono anche ottimi comunicatori e hanno anche una gran formazione allo stesso tempo. Io una roba così in Italia non l'ho vista. Per dire, un grande mio amico che è qua, che è Nico Buzz, lui è campione del mondo come man physique di taglia alta, mi pare, del 2022. Che ha vinto a dove era? Non mi ricordo, se era, non so se era, no, non era Los Angeles, era Las Vegas quando ha vinto, ed è un PhD ed è uno dei maggiori esponenti YouTuber che ci sono qua in Spagna. Cioè, ha 200.000 follower su Instagram, per dire, capito? Cioè, proprio top level, elite, a tutti gli effetti. Ed è una roba che mi ha scioccato un po', cioè è molto più simile al mondo anglosassone, magari, che a quello italiano.
Sì, tu dici, ho potuto constatare un profilo di serietà e professionalità
Sì.
superiore a quello del panorama italiano, ecco,
Sì.
diciamo, mediamente così.
Il livello di nozioni non mi dispiace perché vorrei che in Italia fosse molto più alto, ma non c'è paragone. C'è molta merda anche qua, ma c'è anche molta merda
Vabbè, ma ovunque,
a livello
quello.
inglese, a livello americano, eccetera.
Certo.
Ma sinceramente, a livello di fitness, a livello di vulgare, eccetera, qua in Spagna non c'è nulla da invidiare con rispetto al mondo anglosassone. Per nulla. Anzi, c'è certa gente qua che se fosse inglese sarebbe a livello, che ne so, Eric Helms, per dirne uno. Per dirne
Ok,
uno.
ottimo. Molto bene. Allora, dopo questa, diciamo, panoramica introduttiva, io direi di inizializzare un po' la nostra conversazione odierna, quindi entriamo nel merito della tematica che vogliamo cercare di sviscerare, ovviamente a grandi linee, non entreremo nel dettaglio perché non si può, ovviamente ci sarebbero mille robe, quindi cerchiamo di appunto condensare un po' quelle nozioni che anche tu reputi fondamentali per chi opera in questo settore per quanto concerne la biomeccanica applicata al resistance training, anche perché vuoi o non vuoi, quello che sta succedendo, chiaramente anche grazie a una divulgazione oltreoceano, che poi con tempi di latenza, che ormai ben noti, arriva poi anche magari nel panorama nostrano. C'è veramente molto hype, molto interesse per quanto concerne appunto l'andare nello specifico sulla tecnica esecutiva dei vari schemi motori, andare veramente a capire più nel dettaglio il perché e per come nell'eseguire un determinato movimento piuttosto che un altro. E quindi ti domando, quali sono, partendo proprio dalle basi, i concetti che un personal trainer deve possedere per capire effettivamente come e quando proporre un esercizio a un potenziale cliente?
Prima ti faccio una domanda, sei sicuro che si sia così espanso il tema biomeccanica, sia così di moda, o è un'illusione che abbiamo data dall'esposizione social che possiamo avere io e te, che ci piace il mondo?
Certo.
Perché se tu entri in una palestra alle 6 di pomeriggio, pensi davvero che ci sia molta roba di biomeccanica, sinceramente?
Ce n'è veramente molto poca. Ce n'è
Ecco,
veramente molto poca.
bisogna vedere pure a cosa siamo esposti, perché quello succede anche quando, non so, tutti abbiamo un fisico di merda perché apriamo Instagram e cioè sono tutti grossi, sì,
Chiaro.
grossi tirati, no? Però poi vai al mare e c'hai il miglior fisico su 100 persone. Quindi bisogna anche vedere quello. Però sì, è vero, è assolutamente vero che oggi, grazie al tema dei social, questo mondo è un po' più esposto, no? Magari anche come moda. Questo probabilmente perché alla fine, quando parliamo di meccanica dell'esercizio applicata all'allenamento e per l'ipertrofia, stiamo parlando di esercizi, quello è molto visuale, no? Di come fare bene un esercizio o un altro, quindi anche divertente da vedere. Cos'è che devi sapere? Intanto bisognerebbe fare una distinzione, perché si parla di biomeccanica quando ci sono dei calcoli realmente. Se stiamo parlando di un'analisi dell'esercizio, di come farlo, di come adattarlo meglio al soggetto, di come si muove il soggetto, realmente è anatomia funzionale. cioè, non è nient'altro che quello. Quindi realmente quando parliamo di biomeccanica applicata all'allenamento, dico entrenamento perché quando se mi sentite dire entrenamento e allenamento,
Certo,
ok? È un
ok.
po' di interferenza. Stiamo davvero parlando di come selezionare gli esercizi e di come farli a seconda dell'obiettivo e del soggetto, cioè come selezionare gli esercizi e come selezionare la forma di fare questi esercizi. Perché un esercizio, cioè se iniziamo davvero a capire i principi basici della biomeccanica, vediamo che un esercizio non vuol dire nulla, è solo un nome finché non lo fa un soggetto con certe caratteristiche, con un'intenzione.
Chiaro.
Quindi, per dire, esempio tipico, uno squat può essere un ottimo esercizio per i quadricipiti per qualcuno e potrebbe essere un esercizio totalmente adduttori, glutei o lower back per un altro. A
Certo.
seconda di come lo fa, e questo come lo fa può dipendere dalla tecnica che sceglie di usare o dalle caratteristiche fisiche che ha. Quindi, quali sono un po' le skills a livello di meccanica dell'esercizio che dovrebbe avere un personal trainer? Tanto online come sia
Certo.
online che presenta, che questa era la domanda, no? Tanto capire chi hai di fronte, questo è super importante, capire chi hai di fronte sia a livello di caratteristiche, come si muove e di obiettivi. Quindi, cioè, davvero, il soggetto viene con tutte le risposte. Questa è la fondamentale. E poi capire che gli esercizi non sono nient'altro che forze. Sono forze che vengono poi distribuite sulle diverse strutture del soggetto. Quindi capire che un manubrio, un bilanciere non si muovono, non offrono la stessa resistenza, non si muovono allo stesso modo che una macchina stile Hammer, dove c'è il carico che si muove di forma pendolare, no? Dove cambia la posizione del carico durante il ROM, che non è la stessa roba di un chest press dove il carico viene modificato da una CAM, per esempio. Quindi un po' capire quelle robe, capire che hai differenze a livello di come tu ti puoi muovere sotto certi esercizi più stabili, meno stabili, vedere come cambia la resistenza durante il ROM e da lì fare una miglior selezione degli esercizi. Perché alla fine se tu, cioè, capire queste robe ti evita che fare errori, tra virgolette, un rematore col manubrio, un rematore al pulley è lo stesso identico esercizio, l'unica cosa che uno sei seduto e l'altro sei col ginocchio sulla panca. Però è lo stesso identico esercizio, perché la direzione della resistenza relativa a come è stato il corpo è uguale. Di fare lo stesso esercizio nella stessa sessione, secondo me non ha senso perché è molto ridondante.
Sì,
Ridondante si dice in italiano, vero?
assolutamente, ripetitivo,
Ecco,
ridondante.
quindi magari scegliere un'altra posizione iniziale della spalla, cioè se in un rematore stai a 60 gradi, 70 gradi di flessione di spalla, magari scegli un altro esercizio per il gran dorsale dove la flessione della spalla sta a 100, 120, 160, magari e già hai fatto una piccola differenza, oppure mantenere la flessione di spalla e magari cambiare la resistenza, magari provando una macchina o... Sì, praticamente una macchina, con i rematori siamo un po' sfigati, o c'hai il carro o la macchina, non cambia molto. E quindi capire quello praticamente, cioè sono skills, sapere che ci sono delle forze, sapere che ci sono delle caratteristiche dei soggetti per fare una migliore selezione degli esercizi. Migliore selezione degli esercizi che deve essere basata sugli obiettivi del cliente, non perché ti piacciono certe cose. È un po' però quello è common sense, no? È buon senso.
Assolutamente sì, poi anche qua noi siamo stati esposti a tanti periodi storici dove puntualmente in una qualche maniera siamo stati molto influenzati. Poi in realtà parlo al plurale perché al più chiaramente chi non padroneggia determinate nozioni si fa prendere, no, da quello che vede, come ci dicevamo prima, dai social e quindi non ha uno spirito critico di un certo tipo. Siamo passati dal necessariamente dover fare determinati schemi motori perché sembravano, no, il fulcro che ruotava tutto attorno ad esso per avere dei risultati.
Fondamentali, no? Quali
Sì, esatto.
chiamano tradotto basici?
Basici,
Los
ok.
basicos, i basici e i fondamentali.
E poi adesso siamo passati al più al disdegnare al più questi esercizi e siamo tornati molto di più a un concetto di allenamento muscolo-centrico, cercare comunque il rapporto migliore tra stimolo-fatica, e quindi bene o male questi esercizi non è che sono stati accantonati, ma sono stati molto rivisti. Ora, probabilmente tra un po' di tempo saremo esposti ad un altro filone di pensiero portato da non si sa chi, ci sarà qualcuno che insomma propaganderà qualcosa di, e quindi per questo dico, cioè, è importante che soprattutto chi lavora in questo settore, per chi non lavora in questo settore, chiaramente o si affida a qualcuno di competente, o bene o male, purtroppo, se si fa prendere dal mondo del web, è molto difficile che ne esca vittorioso, però chi opera oggettivamente in questo settore lo vuol far bene. Reputo veramente importante il fatto di avere delle basi portanti che inevitabilmente ti portano poi a non cadere vittima di cose che non hanno alla base delle reali, no, solidità. Questo è un po' il discorso, no? Cioè, c'è anche nell'ambiente in cui viviamo c'è una fortissima componente di aneddotica, di empirismo, di sensazioni, di ho ottenuto un buon risultato sull'atleta X e quindi di conseguenza le logiche che hanno funzionato sull'atleta X, magari anche del tutto casuali, magari per una predisposizione genetica fuori dal comune di questa persona, le vado a riproporre a tanti altri e però magari sui social, no, mostro solo i risultati positivi, mai quelli che non ci sono, oppure che la gente si fa male e poi smette anche di allenare. Cioè, mostriamo sempre una finestra in cui poi di rimando c'è questa componente di influenza che a tappeto purtroppo fa sì che chi insomma non padroneggia determinate cose si fa prendere, si fa affascinare da queste cose. Quindi questo è un po' il discorso. E io poi dimmi anche la tua, cioè quello che ho visto funzionare nel tempo è il fatto di fare delle cose relativamente semplici, cioè banalmente, tu hai detto, io da prima ho un'analisi del soggetto, soprattutto in dinamica, anche quindi vediamo questo soggetto come si muove, uno studio oggettivo e non soggettivo della sua antropometria, e da lì ho una selezione degli esercizi consona, ma una volta che io ho questa selezione degli esercizi, quella rimane. Cioè, poi dopo da lì bisogna instaurare chiaramente delle progressioni, in qualcosa di in evoluzione nel cronico, cioè far sì che poi questa persona si sappia esprimere bene sotto carico, sappia esprimere una buona intensità senza andare chiaramente ad aumentare i compensi con il sopraggiungere della fatica, non perda lo schema motorio consolidato, eccetera, eccetera. Però, cioè, se parliamo meramente di appunto selezionare i giusti esercizi, cioè non è che nel tempo necessariamente si stravolgono. Quello che magari può stravolgersi è il fatto che questa persona diventa molto molto più performante e arrivati a un certo punto, anche il concetto che ho menzionato prima del cercare di gestire bene stimolo e accumulo di fatica può essere forse un po' quel qualcosa che poi va a spostare l'asticella più sul magari selezioniamo determinati esercizi che non vadano a gravare troppo sull'SNC, non vadano a gravare troppo sulla fatica sistemica in accumulo, che chiaramente poi ti porta magari a dover scaricare in maniera prematura all'interno del tuo mesociclo, e cerchiamo di gestire sempre di più ottimalmente questa cosa, anche perché poi sappiamo che sì, è vero, cioè noi vogliamo aumentare il volume in corso d'opera, però poi in realtà arriviamo a un punto dove quello è il tetto. E paradossalmente dove dobbiamo lavorare sulla qualità del lavoro, sul dettaglio, sull'ottimizzazione di queste componenti. Quindi questo è un po', diciamo, il mio pensiero, poi non so se lo condividi, ecco.
Realmente quando parliamo per esempio, abbiamo parlato prima dei fondamentali, per me è molto semplice, cioè per me è un esercizio come un altro. Io non vedo una panca, non vedo uno squat, non vedo uno stacco, io vedo delle forze espresse su un soggetto. Che poi questi esercizi mi portano al risultato che voglio per questo soggetto, perfetto, andiamo. Non c'è nessun problema. Cioè, ho ragazze che fanno tranquillamente scuote stacco da terra, altre che invece di fare uno stacco da terra devono fare un po' più semisumo, magari fanno un rumeno, o invece di uno squat libero magari lo fanno al multipower. Cioè,
Certo.
lo vedo nella forma più fredda possibile, no? Anche se posso avere delle preferenze così perché mi piacciono di più, ma le mie preferenze personali non hanno nessun senso quando io ho una persona davanti che vuole un obiettivo. Ora, quando parliamo, sì, è vero a livello di SNC, che se esercizi un po' più complessi, molto volume su di quelli, allora potrebbe arrivare a che recuperiamo male, oppure anche dei fastidi, eccetera, c'è nessun problema, non significa che devi eliminarli, riduci il volume lì e lo aumenti su degli altri, non c'è cioè,
Esatto.
non c'è nessun problema, davvero. Quello che succede però più a livello di SNC, quando ti fai, diventi forte, quando hai degli esercizi liberi, come può essere uno squat, che quello è un caso un po' più evidente, succede che uno squat ha, a prescindere dalla tua forza, okay, a prescindere di quanto tu sia forte, uno squat da 80 kg non è uguale a uno squat da 160 kg. E non sto parlando di, cazzo, grazie, pesa di più, pesa il doppio. No, ma non è una questione solo che ti pesa di più. È una questione che un esercizio così, tu non stai sollevando quello che c'hai addosso. Tu stai sollevando una forza che è praticamente il tuo centro di massa. Questo centro di massa passa, deve stare sopra il tuo piede, cioè non c'è una, non, se no vai per terra. E dato che nessuno va per terra, perché compensiamo, perché manteniamo l'equilibrio, ti devi adattare tu, okay? E ogni volta che aumentiamo il carico, ogni volta che cambia la percentuale di questo carico rispetto al tuo body weight, stiamo cambiando la forma del movimento ed è per quello che quando magari facciamo uno squat con 80 kg, con 100 kg, abbiamo il torso bello dritto, facciamo tutto quadricipiti, eccetera. Mentre che quando li mettiamo 50 kg in più, iniziamo a fare quasi un good morning con uno squat good morning, no? Ma non è perché la tua tecnica è brutta, non è perché non hai imparato il movimento, è perché tu devi mantenere il centro di massa sopra il piede. Quindi devi cambiare la tua posizione per mantenerlo. E come lo cambi? Inclinandoti più verso in avanti, se non hai la mobilità necessaria. E arriva un momento dove magari la mobilità necessaria, a meno che non sei un weightlifter coreano, olimpico, dove se vedi hanno tutte le stesse caratteristiche, un femore così, una tibia così e un torso così, non è casuale. Allora la cosa cambia, cioè non è lo stesso esercizio anche se si chiama squat. E quello non è, cioè l'aumento del carico è solo una cosa, ma ci sono differenze fra soggetti, come è fatta la tua anca, com'è la tua mobilità a livello di strutture, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono robe che devi tenere in mente. Ma dopo che hai selezionato bene gli esercizi, dopo che hai imparato a farli bene per il tuo obiettivo e per te, devi fare. Allenarti a cedimento quasi e progredire in carichi e ripetizioni. È molto semplice. È molto semplice. La cosa difficile è riuscire a farlo continuato durante mesi e anni. Però davvero, cioè, selezioni bene gli esercizi, selezioni bene la forma con cui fare gli esercizi, ti alleni al cedimento quasi, però davvero, cioè, davvero, non è che ah, non ce la faccio più, no, davvero. Cioè, che le ultime ripetizioni sono la roba più brutta che tu abbia mai fatto, cioè che vengono lente, eccetera, eccetera. E poi settimana a settimana cerchi di aumentare le ripetizioni e dopo che hai aumentato le ripetizioni cerchi di aumentare il carico e mantenerti in quel rango di ripetizioni. E così durante anni, anni, anni. Cioè, veramente molto semplice. I cambi negli esercizi sono cambi strategici dati da, che possono essere anche, questo esercizio mi ha rotto i coglioni, cioè,
Eh
può anche
sì.
succedere. L'importante è che non accada ogni 2 settimane, quello è un problema. Cambi strategici dati da un cambio d'obiettivo, può essere, cioè, non voglio così tanto lavoro sul dorsale, lo voglio più sul pettorale, allora faccio un cambio della selezione degli esercizi. Dato da uno stallo, quindi durante settimane, mesi non sono riuscito a aumentare carichi, ripetizioni, valutiamo cosa sta succedendo e lì puoi cambiare l'esercizio, ma puoi anche cambiare l'ordine dell'esercizio, per dire. o cambi dati da, per esempio, robe, una skill che io ho sviluppato durante questi anni lavorando. So che certi esercizi dopo X tempo iniziano a dar fastidio su certi soggetti, quindi a priori li cambio. La cosa buona è che normalmente sono esercizi che possono essere, che ne so, delle estensioni, del gomito dietro la testa, cioè posizioni un po', tra virgolette, delicate, estreme a livello articolare, che so dopo X settimane, X mesi danno problemi, li cambio a prescindere, cioè li cambio come di forma preventiva, tanto non sono esercizi complessi che ci devi passare delle settimane per, non è come cambiare uno squat o un, che ne so, un clean and jerk, per esempio, cioè stiamo parlando di estensioni al cavo. Lì, però lì questa è un'esperienza di conoscere un po' il soggetto. Se già, so già che ha avuto dei problemi, li cambio di forma preventiva ogni X tempo, e così aumenta anche un po' la motivazione, un esercizio nuovo, no?
Sì,
Quindi entra anche un po' di common sense.
soprattutto su esercizi comunque monoarticolari, dove insomma anche il fatto di ruotare, no, nel corso, magari come dicevi tu, non ogni 2 settimane, però magari da mesociclo a mesociclo, dà anche un po' più quel gusto al cliente del non continuo
Esatto.
a fare.
Esatto, ma ha anche senso, perché alla fine tu non magari alleni, che ne so, i tricipiti o i bicipiti. Una volta ho fatto il conto di come puoi modificare, cioè di come puoi avere la resistenza all'inizio, alla metà, alla fine, e le diverse posizioni articolari che puoi avere, quindi in estensione, 0 grado di flesso estensione, o col gomito, o con l'ombra, la spalla in flessione, e la presa, parlando dei bicipiti, no? Presa prona, supina, eccetera, e se fai 3 per 3 per 3 sono un casino di esercizi e non li puoi fare tutti in un mesociclo, ovviamente, ovviamente, no? Quindi ha senso anche cambiare per dare anche quella variazione strategica e dire, oh, voglio uno stimolo un po' più qua in allungamento, dopo un po' più qua in accorciamento, ora voglio che ci sia molto allungamento, ora ce ne voglio che ce ne sia meno, eccetera. Quindi ha anche senso cambiare, soprattutto in quei gruppi muscolari. Altri gruppi muscolari come il pettorale, per esempio, lì puoi cambiare l'inclinazione, puoi cambiare il profilo di resistenza, ma non puoi cambiare nient'altro. Puoi cambiare l'inclinazione, che questo puoi farci il clip. L'inclinazione della panca non è che aumenta il lavoro sul petto alto, è che lo riduce sul petto centrale basso. Okay? Comunque, non so se c'entra molto, ma va bene, questa è una chicca che potete portarvi. E lì cosa
Assolutamente.
cambia? Realmente l'inclinazione, puoi cambiare l'inclinazione della panca, puoi cambiare il profilo di resistenza. Come cambi il profilo di resistenza? Panca multipower, panca bilanciere è lo stesso profilo, non cambia assolutamente nulla, solo uno è un po' più stabile dell'altro, ma ci sono macchine che magari ti pesano di più, sono più difficili in accorciamento. Quella è una variazione che puoi fare.
Assolutamente. Direi che un qualcosa di potenzialmente molto interessante per i nostri ascoltatori potrebbe essere quello di sapere la tua, per quanto concerne una possibile selezione, definiamola minimale, degli esercizi per il singolo distretto muscolare. Ovviamente, come detto in precedenza, questo può dipendere da fattori interindividuali, quindi in base al soggetto, noi avremo poi una selezione di esercizi accurata, però. Se noi volessimo andare idealmente a selezionare uno, massimo 2 esercizi per singolo distretto muscolare che inglobano a sé un po' tutte quelle componenti di ottimizzazione, tra cui profilo della resistenza, potenzialità di progressività anche in corso d'opera sul gesto motorio ed altri, quali potrebbero essere, secondo ovviamente il tuo punto di vista? Io direi che potremmo partire dall'upper. E poi via via andiamo verso il lower. Quindi, per esempio, partiamo da i deltoidi.
Deltoidi quali?
Giustamente, facciamo un deltoide mediale, un deltoide
Ok.
posteriore. Chiaramente sappiamo che comunque il capo frontale è già abbastanza stimolato anche in altri gesti motori, soprattutto di spinta orizzontale. Quindi focalizziamoci magari sul mediale e il posteriore.
Perché dato che le alzate laterali sono un'abduzione, no? E spesso si dica, beh, in un military press pure lì c'è un'abduzione, quindi è deltoide mediale, vero? No, non è così, perché il movimento in sé non significa nulla, dato che quando facciamo un military press c'è una rotazione della spalla esterna, quindi il deltoide frontale cambia di posizione come se prendesse il posto del laterale. E quindi sta facendo il movimento realmente. Quindi è un po' la differenza tra allenare i movimenti o allenare i muscoli.
Certo.
Con questo perché io posso, ok, alleniamo un movimento, faccio una chest press in piedi con un disco. Sto facendo una chest press, ok, però la direzione della resistenza è verso il basso. Sto facendo un'isometria dei deltoidi frontali praticamente. Quindi occhio con allenare i movimenti perché non significa assolutamente nulla. Allora, per i deltoidi mediali, a me piace molto le alzate laterali al cavo perché così mi possono dare molta resistenza inizio, metà, dipende anche come ti... Cioè, l'alzata laterale al cavo dipende come ti metti con rispetto al cavo o a che altezza metti il cavo, quindi anche quello è importante. A me piace il cavo in basso, dove ho resistenza all'inizio, ne ho molta a metà, e alla fine, quando divento sempre più debole, in massimo accorciamento, c'è meno resistenza, cioè la resistenza è ascendente e discendente, cioè ce n'è un po' meno all'inizio, un po' di più verso metà e molta meno alla fine. E inoltre, grazie al cavo che si sposta come noi ci spostiamo mentre facciamo il movimento, possiamo arrivare anche molto più in alto perché stiamo ruotando la spalla. Quindi, se lo facciamo con i manubri, possiamo arrivare fin qua, poi dobbiamo ruotare un po', ma stiamo facendo la stessa roba che ho detto prima del military, cioè stiamo cambiando il piano iniziale dove stanno lavorando i deltoidi, quindi diventa un po' di più, cioè il deltoide laterale si toglie, no? Mentre che se lo facciamo al cavo, il cavo pure si sposta, non è come la gravità che è sempre in basso. Quindi a me piace molto il cavo in basso, il cavo al cavo basso o il cavo a metà strada, cioè all'altezza della presa, all'altezza della presa dove c'è molta resistenza all'inizio, che è una roba molto diversa a quello che avresti con i manubri. Quindi a me piace molto, molto, ed è una roba che possono fare tutti, perché ti potrei dire delle macchine, ma le macchine di alzate laterali non ce ne sono molte, soprattutto nelle
Non
palestre
è
in Italia.
comune, non è comune.
Esatto, quindi alzate laterali al cavo basso mi piacciono molto. E per i deltoidi posteriori, se hai poco tempo, fai delle remate con molto ROM, fine. Magari con certa abduzione iniziale della spalla, quindi non con i gomiti molto, molto vicini al corpo, magari un po' più aperti e cerca molto ROM, soprattutto in accorciamento. Magari non muovere troppo le scapole perché sennò potresti mettere un po' più di lavoro sull'upper back e meno sui deltoidi posteriori, ma se non hai molto tempo non li farei. Io per dire non li faccio e mi alleno
E
un'oretta.
se avessi molto tempo, secondo te statisticamente un lavoro squisitamente di isolamento per il capo posteriore e frontale del deltoide è un must, o bene o male?
Un must non lo so, ma secondo me vale la pena. Se hai tempo e se ne hai bisogno, vale la pena. Per dire, con le ragazze, io alleno molte ragazze e se hanno tempo e vogliono più spalla, io delle alzate frontali le faccio fare. Perché no? Perché no? E poi sono anche divertenti, puoi fare un casino di tecniche di intensità, puoi esprimerti molto, che magari su un military, cioè, no, non puoi fare 10 serie di military press. Almeno che non le fai di scaldamento, però magari puoi fare 2, 3, 4 dei military press e 6 di varianti di alzate frontali. Sto esagerando, però così lo puoi fare. Poi magari queste ragazze non so, magari c'hanno qualcosa nel gomito che non va bene, oppure c'hanno un'operazione nel petto, quindi magari non possono fare certi angoli un po' più piani. Quindi sì, se hai tempo e il tuo obiettivo è il massimo desarrollo, il massimo sviluppo della spalla, secondo me vale la pena, assolutamente, assolutamente sì. Ovviamente non è che puoi aggiungere, devi togliere dalle altre robe.
Chiaro,
Cioè, c'è un limite a un lavoro di qualità che puoi fare per sessione.
chiaro. Bicipite brachiale.
Bicipite, allora. A me piacciono molto le cose svingolate, quindi manubri o cavi sempre, soprattutto per il bicipite, e mi piacciono i lavori unilaterali. Qual è il problema? Che è il doppio del tempo.
Certo.
E non tutti ce la possono fare. Io direi, mi piace un curl al cavo basso, però dando le spalle al cavo, quindi che è un po' più, viene fuori anche questo del me. È un po' di più e così c'è un po' più di resistenza all'inizio del ROM. E mi piace usare la preacher, il banco, la panca Scott, che ci puoi appoggiare
Con la
bene
macchina.
l'imbraccio. E sia la macchina, ma anche con manubrio lo puoi fare. Ovvio, il profilo di resistenza è diverso, ma quello che mi piace è il punto di restrizione che ti dà la panca. Cioè, tu sei lì col braccio piantato e si può muovere solo il gomito, cioè non puoi fare cheating, letteralmente non puoi fare cheating. Quindi mi piace molto quella posizione.
Ok, tricipite brachiale.
Ricipite, come il bicipite, mi piacciono molti cavi. Quindi direi che può avere senso fare un'estensione dietro la testa, quella che si chiama estensione katana, no? Si chiama, che non ha senso chiamarla katana perché nessuno porta la katana dietro la schiena. Le katane si mettono sulla cintura, quindi non so perché si chiama così.
Esatto, sarebbe
Comunque,
interessante approfondire che.
quindi estensioni dietro la testa con alto grado di flessione di spalla, ok? Quindi
Palla a
non.
180 gradi, quindi ok, overhead, bene.
E poi un push down. Un
Crossover,
push down magari incrociato, che così puoi seguire un po' di più il gomito e farlo.
ok.
Esatto, con i cavi, ci sono le stazioni con i cavi stretti, mi piacciono molto, ma puoi farla anche unilaterale. Invece di metterti davanti, ti metti di lato e fai così. Cioè è uguale, però un po' più comodo e ho visto che alla lunga dà meno fastidi.
Ok. E gran pettorale.
Anche qua mi piacciono molti manubri, quindi una panca piana, leggermente. L'inclinazione già dipende un po' da come sei strutturato, perché per alcuni una panca piana è letteralmente una panca declinata per come hanno la forma della cassa toracica. Quindi diciamo, può essere piana o leggermente inclinata, come a 15 gradi con manubri mi piace molto. E poi se puoi farlo, mi piacciono pure le spinte ai cavi, però da seduto. Perché cos'è un punto di restrizione sulla schiena? Non ti puoi far tirare indietro, così non devi usare gli addominali praticamente per non farti tirare indietro, se puoi farlo seduto. E se no, mi piace molto anche la multipower, è molto stabile, ci puoi fare giochini, ci puoi fare tecniche di intensità, ci puoi anche modificare il profilo di resistenza se vuoi, che con manubri e bilanciere libero. Non lo farei, non lo farei. Quindi quelle due, sì. Te
Ok.
ne ho dette tre.
Me ne hai dette tre, però sì, no, vabbè, diciamo che un manubrio, una Smith e poi dopo
Esatto.
questa variante ai cavi,
Sì.
sì, molto interessante, certo.
Le spinte chiavi, per dire, le croce, a parte che tra una spinta e una croce per il pettorale non ne cambia nulla, cioè non è assolutamente uguale. Meglio la spinta, anzi, perché poi flettendo il gomito hai molto più ROM. Perché non c'è l'insufficienza antagonista fatta dal bicipite, che è biarticolare, e quindi puoi avere molto più stretch. Quello sulla panca è secondo me molto meglio, perché così non devi compensare con nient'altro. Tu sei seduto e stai facendo delle spinte coi cavi, che così sembrano molto di più le spinte coi manubri, ma dependendo da dove c'hai i cavi, possono essere più difficili in accorciamento, cioè hai resistenza almeno in accorciamento.
Assolutamente. Retto dell'addome.
Nessuno le fa queste domande sugli addominali, sono gli eterni scordati, no?
Esatto.
Il retto dell'addome, ti direi dei tipici crunch per terra, ma l'errore che fanno tutti con l'addome è che flettono l'anca e non flettono la colonna. Il problema è che gli addominali flettono la colonna, non l'anca, quindi dove vedi il hanging leg rise, no? Ciò che fanno è flessione dell'anca e quindi non stai realmente allenando gli addominali. Comunque, crunch per terra a me piacciono molto, ma non tutte le palestre le hanno. Se vai in una palestra dove fanno robe CrossFit, si possono averlo, che è l'ab mat, che è una specie di cuscinetto che sembra come una collinetta che puoi mettere sotto la lombare, e ciò che fa è estendere molto la colonna a livello della lombare, quindi cominci con molto più ROM, con l'addome bello, bello allungato, e poi puoi fare il crunch. Se non
Ok.
c'è quello, puoi mettere dei tappetini, dei yoga tappetini tipici da palestra, far piegarli, no? Piegare per fare
Sì.
spessore, mettere sotto l'addome, così cominci davvero con la colonna super molto flessa, e puoi iniziare con l'addome molto, molto allungato, e poi semplicemente fai il crunch e fletti la colonna cercando di immaginare il petto che si avvicina all'ombelico. Quella è una forma, un tip che può servire, e quindi c'è molto più ROM, e davvero se lo fai bene 20 non ne escono. anche solo con il bodyweight. E se no, puoi fare. A me piacciono anche molti crunch al cavo alto, con corda magari. Anche lì, occhio a non fare una preghiera, ma flettere la colonna. Okay? E puoi farlo incluso non solo faccia al cavo, ma anche al contrario. Ed è molto diverso perché se lo fai faccia al cavo, il punto dove c'hai maggior resistenza è un accorciamento. Se lo fai spalle al cavo, cioè guardando con il cavo dietro, ok? In quel caso ci avrai molta più resistenza all'inizio. Quindi è anche una roba divertente farlo come un drop set meccanico. Quindi fai con prima guardando verso il cavo, arrivi a cedimento, ti giri e vedrai che ne puoi fare altre 5 o 6 tranquillamente.
Molto interessante questa cosa. Sì, o se no, non sai, 4 serie ne fai 2 più 2.
Sì, ogni volta quando ho poco tempo per dire faccio crunch guardando al cavo, poi magari ne faccio, che ne so, prendo un carico in cui ne posso fare 10-15, arrivo al cedimento, mi giro, ne riesco a fare tra 4 alle 6, scarico, faccio un drop set e ripeto, faccio al cavo, poi mi giro, drop set, faccio al cavo, poi rigiro, che magari faccio 3 drop e ho fatto 6, quasi 6 serie, cioè 3 da un lato, 3 dall'altro, ed è una forma di uscire con l'addome bello congestionato
Esattamente.
in 2 minuti.
La versione schiena al cavo, come la vedi se fatta in piedi con il gluteo in appoggio che ti tiene già il bacino bello spinto in retroversione e non devi
Ci
stabilizzarti?
sta soprattutto se non hai nulla dove appoggiare un po' con i piedi. Il problema è che farlo spalle al cavo, a me piace farlo quando già ho l'addome bello, bello fritto. Perché puoi arrivare a spostare molti carichi, ma ti tira sul cavo. Ti tira su, quindi farli in piedi può limitare sta roba, ma farli in ginocchio per me è più comodo. Puoi provarlo se vuoi, per me farlo in ginocchio, farlo a terra è un po' più comodo. Però è che puoi diventare davvero forte e farlo spalle al cavo, perché sei più forte in quella posizione, ma essere più forte significa che devi usare più carico, e usare più carico letteralmente ti tira su. Prova a fare una lat machine senza un blocco sulle gambe, stai facendo una trazione. È per quello che.
No, è vero, è che c'era magari questa componente stabilizzatoria del bacino che chiaramente facendolo in piedi, avendo il gluteo appoggiato, non ti devi preoccupare che durante la flessione della colonna il bacino non ti
Sì, può
parta in
essere.
anteroversione.
Ma è anche vero che dipende un po' che cavi stai usando, perché come è fatta la struttura dei cavi. Cioè, proprio la macchina in sé, magari non puoi appoggiare il bacino. Ci sono
Eh no,
alcune
no,
delle.
no, no, spesso non puoi. In alcune hai il supporto all'ercolina, il supporto
Sì. Ma
posteriore, quindi c'è
ce ne
modo.
sono alcune della Technogym nuove che hanno proprio dove appoggiare la schiena. In quel caso sì,
Esatto,
può
col
essere, ma
cuscinetto.
magari il cavo in alto è troppo in avanti e non puoi farlo.
Sì.
Cioè, anche lì, a volte, quando anche fai la lat, per dire, a volte c'è il cavo che inizia qua, davanti alla tua testa e a volte sopra la tua testa. Quello significa che devi cambiare la tua posizione del corpo, no? Quindi sono robe anche
Dipende.
che.
Quindi è un dipende.
È un dipende. Però sì, per l'addome mi piace molto al cavo, con corda perché è più comodo con
Certo.
corda, e per terra, ma con quell'aiuto da mettere sotto la schiena per allungare un po' di più.
Dorso, io direi uno per l'upper back, uno per il mid back, uno per il lower back.
Ok, allora per l'upper back a me piace, non so se ogni volta ce ne sono di più, però a me piace il T-bar con appoggio al petto, con una presa con
Supporto.
un certo grado di abduzione della spalla, quindi
Sì.
magari a 45-60 gradi, magari una roba del genere, e con ampio movimento delle scapole. Quindi con le scapole che vanno belle in avanti in allungamento e che cerchi alla fine della tirata come unirle, no?
Ma
Quindi
una loro machine, per esempio.
una loro machine pure, che ce ne sono per dire in Italia molte di quelle tech gym che si mette plate loaded. Il problema è che non mi piace per nulla la presa e lavoro un casino di polso. Che è molto vincolato. A me piace di più la T-bar, e ciò che succede con la T-bar, sei sicuro che in massima contrazione il carico è minore per via di come si sposta il carico, no? Mentre con la low row a volte dipende anche dalla lunghezza delle tue braccia, quindi da dove vai a prendere il carico, a volte è molto più pesante, offre molta più resistenza quando sei in massimo accorciamento. Quindi magari lì può essere interessante mettere delle parziali finché non riesci a muoverti per così stimolare tutto anche la prima parte del ROM. Non male, mi piace, però dipende anche dalla macchina, perché a volte a livello anche ergonomico la presa, che sembra una cazzata, ma a livello ergonomico, se arrivi un momento dove dici che la sensazione sul polso è una merda e ti porta via tutto quello che vuoi a livello muscolare sul resto. Quindi c'è anche a me piace di più il T-bar in generale, però
Ok.
il low row oppure, ok, manco un rematore con presa larga al cavo, cioè va bene.
Sì. Ok,
Mentre per il
mid-back.
gran dorsale zona mid, quindi cioè, gran dorsale magari lo puoi dividere in parte
Sì.
superiore e inferiore, magari no? Mi piace molto un rematore, che possono fare più o meno tutti in palestra, un rematore al cavo, ma non al cavo basso, magari con la panca, dove puoi appoggiarti e farlo di forma unilaterale, no? Per creare un punto di restrizione, essere un po' più stabile, quello mi piace molto. E se no, se no per la parte un po' più iliaca o lombare del dorsale, se vuoi chiamarla così, la stessa roba, ma con il cavo alto. Quelle più o meno possono fare tutti in palestra. Poi a me piace moltissimo la pull down machine della Hammer, mi piace molto. Io sono un po' un freaky delle macchine, no? Quindi ho provato le Prime, ho provato le Nautilus, eccetera. Quindi posso dirti che ci sono ottime macchine così, però non tutti ce le hanno. Quindi un rematore al cavo alto, quindi un rematore ibrido, cioè no, un misto fra un rematore al cavo normale e un pull down, qualcosa in mezzo, quindi 120 gradi magari di flessione di spalla, quello mi piace molto.
Low back.
Low back, qua entra un po' la mia parte più bro, e ti direi uno stacco a fa. Anche se vuoi solo lower back pure duro, magari delle estensioni possono essere un po' meglio, ma è anche vero che se passi da fare 80 kg di stacco a 180 kg di stacco, è molto probabile che il tuo lower back sia migliore.
Se dovessimo scegliere una variante di stacco, tu quale consiglieresti?
Magari il rumeno. Mi
Ok.
piace un po' di più, anche se da terra pure è molto divertente. Sono robe da tenere. A me piace molto la biomeccanica, però la parte divertente
Certo,
nell'allenamento,
cioè.
per dire, con le ragazze, dato che le ragazze non arrivano a livelli di forza potenzialmente che possono arrivare gli uomini, a me piace usare molti manubri anche, perché si adattano molto meglio alle strutture. Vedo ragazze che riescono ad arrivare, cioè possono mettere 2 metri di deficit quasi, arrivare a toccare per terra con i manubri, ma non possono farlo per il bilanciere, con il bilanciere perché è molto più vincolato, non ci sono motivi meccanici per fare. Quindi quei manubri mi piace molto, e per i glutei mi piace manubri e banda elastica intorno al bacino, che tira indietro. Cioè non intorno alle ginocchia, no, quella è una cazzata, intorno al bacino, come se fosse un hip thrust praticamente, ma lo fai con i manubri. Però sì, se dovessi scegliere magari uno stacco rumeno o uno stacco da terra pure con bench, non lo so.
Ok.
Che, ci penso anche uno stacco rumeno, la multipower, molto sottovalutato, ma a me piace parecchio.
Ah, io lo utilizzo molto.
Bello.
Io lo
A me
utilizzo.
piace parecchio. La sfiga è che multipower sono alti.
Sì.
Quindi devi stare su degli step, a volte un po' instabile, eccetera. Ma se sei molto alto, per esempio, io e te che siamo sul 1,80 m, roba del genere, no, Nicolò? Più o meno possiamo approfittarne, sì.
Assolutamente. Grande gluteo, attivo. Questa è la domanda. Uno.
Una variante unilaterale di squat stabile, che può essere bulgara alla Smith, o può essere un lunge indietro, sempre la Smith, con deficit. Per una variante unilaterale di squat stabile. Okay, quindi mi vengono in mente queste due varianti, quindi bulgara al multipower, o un affondo indietro al multipower. Affondo indietro perché? Perché quando torni su, Non solo stai spingendo verso il basso, ma spingi anche verso indietro. Quindi col piede non solo sei in basso, sino spingi anche verso indietro. Quindi approfitti non solo della gravità di spingere verso il basso, della forza reattiva del suolo di spingere verso il basso, ma anche della forza reattiva di frizione. Cioè se tu puoi farlo ora per terra, se siete a casa lo state facendo, se voi spingete, siete con le scarpe sul suolo e spingete in avanti, sentite che sta lavorando il quadricipite. Perché? Perché il terreno, il suolo, il pavimento vi sta ritornando una forza che voi state applicando, che non ci sarebbe se il terreno fosse pieno d'olio o di ghiaccio. Quindi quella si chiama frizione. Quindi quando lo fate con la multipower, per dire, dato che è stabile, c'è questa situazione e quindi mi piace molto. E perché è unilaterale? Perché la maggior parte assoluta delle persone, quando fanno esercizi di squat unilaterali, raggiungono molta più profondità rispetto a farlo bilaterale. E quindi puoi allungare di più il gluteo, puoi sicuramente stimolarlo di più. E perché squat e non uno stacco, magari unilaterale, perché è molto più instabile uno stacco unilaterale, e poi perché uno squat fletti il ginocchio, quindi tiri un po', elimini i femorali praticamente, quindi può essere praticamente tutto gluteo. Ovviamente non sarà solo gluteo, perché ci saranno gli adduttori, ci saranno i quadricipiti, ma variante unilaterale, 100%. Puoi fare anche la pressa, se vuoi, però.
Molto bene, molto bene. E hamstrings.
È un leg curl seduto,
Seduto.
per esempio. Anche se a me piace di più. Ora c'ho un po' di problemi di sciatica, quindi lo faccio sdraiato. Però sì, un leg curl, non uno stacco, un leg curl, una flessione del ginocchio, 100%.
Precipite della sura.
Nessuno, tanto non cresce.
Ah, no, non mi dà questa risposta, non è accettabile.
Dispiace. Ho il polpaccio
Uno.
più grosso di tutta la palestra, sono il più secco nel resto del corpo e non lo alleno da 5 anni. Mi dispiace, non cresce. Ah, vabbè, delle calf alla pressa col ginocchio esteso.
Ok,
Pressa
presso
orizzontale
orizzontale.
è molto comodo. Quella tipica lurida che nessuno usa perché è troppo poco peso, lo stesso, ecco, quello.
Ok, perfetto.
Quadricipiti,
Quadricipiti, poi dopo direi che andiamo avanti.
se ce l'hai, la mia preferita è la squat pendulum, però quella non c'è per nessuno, quella è fantastica. Se no, una hack squat mi pare un'ottima soluzione, o se no una squat al multipower, perché arrivi a flettere moltissimo il ginocchio e le posizioni che puoi raggiungere lì sono impossibili col bilanciere libero,
Al
impossibili.
multipower con i piedi ben anteposti rispetto al
Quello
tronco.
dipende, eh? Dipende. A me piace cominciare con i piedi sotto la stessa posizione che avresti con un bilanciere, o magari un pochino più in avanti. Però non troppo in avanti, perché se vai troppo in avanti, arrivi in un punto dove il culo inizia a fare questo, cioè inizia ad andarti sotto, inizia a flettere molto la colonna, che non è necessariamente qualcosa di cattivo, ma potrebbe ridurre la flessione del ginocchio.
Ok.
Quindi io comincerei con i piedi sotto la sbarra o un pochino più in avanti e scendi qui, che praticamente chiunque non abbia problemi
La
di
terra.
Quasi tutti possono arrivare con la terra, perché ci sono fattori come il centro di massa, ma anche la mobilità di caviglia, che vengono quasi eliminati.
Quasi eliminati.
Quindi
Sì.
sì, hack può essere anche meglio dello squat multipower, perché lo squat multipower non ha nulla che fermi il tuo culo da andare indietro. Quindi lo squat multipower può essere anche un buon esercizio per i glutei, volendo. Mentre che la hack, c'hai un punto di restrizione sull'anca e sulla schiena. Quindi il tuo culo non va indietro, non puoi flettere tanto l'anca, e l'anca si flette come conseguenza di una gran flessione del ginocchio. Quindi la hack, secondo me, è un po' meglio, però a me piace anche molto la multipower,
Sì,
quindi
sì,
la
sì. Assolutamente.
multipower ce l'hanno più o meno tutti, quindi.
Molto bene, direi che insomma abbiamo fatto
Gli
una.
adduttori, non hai detto.
Ah, giustamente.
Variante profonde di squat.
Ok.
E anche adduttori alla macchina, no, stavo scherzando, però
Adduttor
veramente.
machine, dai.
Adduttor machine a morte, sì. Contate che gli adduttori un bel pezzo di coscia, eh.
No, no, fa
Occhio.
spessore,
Va.
fa immagine, fa
È un
estetica.
bel pezzo, è un bel pezzo di coscia, però se fate con molta flessione d'anca, stai lavorando gli adduttori, perché gli adduttori è uno di quei muscoli. Cosa fa l'adduttore? Dipende, perché da alto grado di flessione stende. Quando stai steso, flette. E dipende anche da che adduttore stiamo parlando. Quindi stiamo parlando di un muscolo che, a seconda della posizione in cui è, cambia pure la funzione che ha. Però sì, quando sentite un po' di fastidio, magari vicino al femorale o interno coscia, inguine, quando fate degli squat, può essere l'adduttore che sta lavorando.
Certo, molto bene. Io direi che possiamo brevemente trattare un argomento che oltretutto, insomma, è molto in voga da un annetto, se ne parla tanto, volevo sapere la tua brevemente, perché comunque, insomma, abbiamo già parlato parecchio, che è un po' il concetto delle parziali nel tratto di massimo allungamento. Massimo allungamento ovviamente consentito dall'esercizio, perché anche questo è bene sottolinearlo. Dato che insomma, anche i riscontri a livello di letteratura sembrano a favore un po' di questa metodica. Volevo capire innanzitutto se tu la utilizzi volutamente o bene o male preferisci, come insomma, classicamente si fa, lavorare nel full range of motion. Quindi dimmi un attimino le tue, dimmi un attimino anche da un punto di vista di parziali, secondo te. Quale può essere la valenza, no? di questa metodica, di questa modalità di allenamento di stimolo muscolare e come potenzialmente poi all'atto pratico può essere sensato inserire un ragionamento di questo tipo all'interno di una programmazione di un cliente.
Certo. Allora, pare che funzionino, che creino ipertrofia probabilmente per lo stretch mediated ipertrofi, no? Cioè, parliamo di ipertrofia mediata per l'allungamento, quindi un muscolo allungato che può esprimere forza contro resistenza, pare che sia ottimo per l'ipertrofia. Io le uso da anni realmente, però io le ho sempre usate come, cioè, no, non pensando in quello, ma le ho sempre usate come questo esercizio si è stallato, mettiamo delle parziali in allungamento,
Ok.
ma anche delle parziali in accorciamento a volte lo faccio. Non ho mai pensato a quel punto di vista, cioè, davvero lo uso da tantissimo tempo, però non ho mai pensato che devono essere superiori. Cioè, tutte le robe che ho sentito sull'allungamento prima di questi studi, no, che può essere buono per l'ipertrofia, venivano da Dante Trudel, no? Con gli allungamenti estremi. Io li ho usati da sempre, ma come variante o come alternativa, ma anche perché io non ho mai pensato a termini di full ROM. Non ho mai pensato a termini di full ROM perché full ROM di un esercizio, full ROM di un'articolazione, full ROM di un muscolo sono tre cose diverse.
Diverso, certo.
Quindi, per dire, quando magari mi tocca correggere uno squat, co cos'è il full ROM dello squat? Ci sarà il full ROM del soggetto, perché magari arrivare al culo a terra non è la stessa roba per tutti, no? O arrivare a toccare il petto con il bilanciere in una panca. Quindi non ho mai pensato in termini di full ROM di un esercizio. Sono utili, sì, secondo, non so se ha senso andare in palestra e fare solo parziali in allungamento. Perché non so se fare solo esercizi in allungamento sia meglio che fare un po' di tutto. Cioè avere anche robe in accorciamento, a lungo andare almeno, avere robe in accorciamento e robe anche mid-range. Non ho prove, ma neanche dubbi che a lungo andare una persona che fa magari un buon lavoro in allungamento, che è molto importante, ma anche il resto a lungo andare sia meglio con rispetto a una persona che fa solo robe in allungamento. Quindi anche parziali in accorciamenti io farei. Ora, che sia superiore per l'ipertrofia, si vede in alcuni studi, sì, ma su chi? Anche quello bisogna vedere, cioè su chi? Perché magari una persona che non è molto allenata, che fa parziali in allungamento, è anche molto più facile controllare un esercizio per una piccola parte del ROM, perché c'è magari bisogno di meno capacità tecnica ed è magari più facile avvicinarsi al cedimento. Non lo so, Secondo me mettere varietà a livello di resistenza a lungo andare è meglio per l'ipertrofia, secondo me. Però sì che potrebbe aver senso usare le parziali in allungamento come aggiunta, come un intensifier, per esempio, o come alternativa. Per dire, se sei arrivato a stallare un esercizio, magari fai solo parziali in accorciamento, allungamento, oppure fai una rep completa e una parziale in accorciamento, una rep completa e una parziale in accorciamento. No, una rep e mezzo, no? Come tecnica di esecuzione. È ottimo saperlo perché così sai che non devi fare full run per forza. Quindi mi dispiace, Isretel, è un brutto momento per te, lo so, il volume, il full run, l'intensità.
Un po' perdendo tutte quelle certezze ormai
Succede?
propagandate.
Esatto, ma è buono saperlo perché così sappiamo che non c'è bisogno di fare il full run per ottenere degli risultati, ma questo non significa che ora tutti devi fare tutto a
Sì.
ROM parziale. Quello fa ridere perché da quando è uscito lo studio, molti esponenti social così, tutto ROM parziale. Ma questo significa che non hai capito.
Ma
Cioè
sai che sono anche strategie per ovviamente catturare l'attenzione del pubblico, no?
certo,
Che
ovviamente,
la stessa
ovviamente.
minestra per anni, 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 anni annoia. Quindi è chiaro che quando esce un qualcosa che può anche a tratti, perché poi a tratti, no? Dare un po' quel pizzico di novità in più, allora lo ingigantiamo a livelli
È
stratosferici.
così,
Quindi quello un po' il discorso. Ok.
è così. È uno strumento che può essere utile. Sappiamo che funziona perché, anche se gli studi sono fatti su soggetti non allenati, comunque sono aumentate è aumentata l'ipertrofia. Quindi almeno sappiamo che funziona. Magari si può discutere che sia meglio o peggio, ma funziona. Quindi è una strategia che puoi usare assolutamente. Puoi usare, dipende un po' da come hai strutturato tutto. Sicuramente una variante da usare, cioè è uno strumento in più che sappiamo che può arrivare a un risultato. Ottimo, non c'è bisogno di discutere tanto, realmente, molto spesso, no, di fare full ROM, non full ROM, no, usali entrambi.
Assolutamente, assolutamente. Ok, allora direi ultimo quesito del podcast, poi insomma ci salutiamo, lasci i tuoi contatti in maniera tale che insomma chi vuole approfondire tutte le cose interessanti che porti avanti può farlo e tanto penso che comunque molti che ascoltano i miei podcast già ti conoscono, ti seguono, però insomma per chi appunto ancora non lo fa lo invitiamo a farlo. E ultimo quesito è proprio legato al fatto dell'entrare nell'ultra specifico della appunto biomeccanica degli esercizi, cioè volevo capire, secondo te, ai fini prettamente di un risultato estetico nel cronico, dove sappiamo che entrano in gioco tanti fattori, tra cui in primis anche la predisposizione genetica, cioè diciamolo che non credo può essere annullata dalla variante di push down al cavo. E, ecco, volevo capire, secondo te, un professionista del settore, come detto, che comunque deve avere delle basi già citate all'interno di questo episodio, quanto effettivamente può valere la pena che questa persona vada veramente nel dettaglio? Magari puoi aver fatto tu per scopi più in termini di formazione, di divulgazione. Se invece, insomma, vogliamo lavorare su un pubblico ampio, quanto secondo te può avere senso che appunto il professionista si vada a ultra specializzare in questi concetti?
Lì dipende, nel senso che molto spesso si dice sei super specifico su come fare l'esercizio, quindi ti alleni con poco carico o non ti alleni al cedimento. Non è che una cosa esclude l'altra.
Certo.
Cioè, tu puoi fare esercizi super ottimizzati e allenarti al cedimento ad oltre. Tranquillamente lo puoi fare. Quindi non sono cose mutuamente esclusive, no? Questa è una roba molto importante da fare perché c'è molto discorso, cioè, molta la narrativa, metto molto carico e faccio le robe i fondamentali o faccio le robe ottimizzate e metto poco carico. No, non è detto, cioè, non posso fare anche le robe ottimizzate e allenarmi, spaccarmi il culo in palestra.
Chiaro.
Ora, dipende perché ci saranno soggetti che avranno bisogno di più dettagli rispetto ad altri. Però realmente quando parliamo di biomeccanica parliamo di selezionare adeguata gli esercizi per il soggetto. Non significa cercare l'esercizio nuovo magico. Che cercare l'esercizio nuovo magico non è una roba nuova, è una roba che si porta avanti da anni. Cioè, se prendete le riviste degli anni 80, era tutto il tempo una roba del genere. Quindi non è esattamente una roba nuova. E secondo me il dettaglio va trovato nella ottimizzazione di un esercizio per portarlo quanto più al cedimento possibile, mentre riusciamo a progredire in cariche e ripetizioni senza che il soggetto abbia un impedimento durante, che può essere un fastidio o una lesione o anche una roba mentale. Quindi il dettaglio secondo me va lì. Se poi c'è un esercizio che ti aiuta di più o di meno per raggiungerlo, ottimo, usalo.
Ok, direi che è un'ottima risposta, io condivido pienamente quanto detto. Molto bene, Jordan, ottimo. Direi che abbiamo toccato tutti i punti che ci interessavano. Credo che la conversazione odierna sarà gradita da molti che ci ascolteranno. Poi, a tal proposito, insomma,
Se non
ragazzi.
è gradita, e se non è gradita, andate a fanculo.
Ecco, perfetto, quindi direi che più chiaro di così, insomma, non si può. Lasciateci un feedback nell'apposito box commenti e per qualsiasi dubbio, domande, perplessità, sia io che Jordan, o no, siamo a disposizione, giusto? Tu sei a
Certo.
disposizione.
A disposizione. Sì. No, scherzo, certo.
Ok, molto bene. Allora, in conclusione, dici un attimino i tuoi principali contatti in maniera tale che chi vuole, insomma, saperne di più, di te, ti vuole seguire nel mentre, può farlo.
No, mi potete trovare sul mio profilo principale che è Jordan barra bassa Caporaletti. Metto roba in spagnolo, però fate uno sforzo, vedete se potete capire ciò che dico. Se no, in italiano, ora è un po' più in pausa, però nei prossimi giorni tornerà sempre più attivo. Mi trovate su Resistance Training Academy insieme a l'unico inimitabile Domenico Aversano, Skeptical Dragoon. E Antonio Piepoli, che è un altro italiano che sta qua con me in Spagna. Tra l'altro, lui sì che sa davvero di biomeccanica perché poi tratta con persone che sono distrutte, cioè parliamo di persone con infortuni e roba del genere, dove la biomeccanica ovviamente ha un peso specifico molto, molto, molto più importante.
Avete realizzato prodotti molto interessanti già ad oggi. Cita quelli che.
Sì, abbiamo messo fuori già quattro corsi, uno sui principi della meccanica dell'esercizio, quindi tutto quello che bisogna sapere per capire un po' come funziona un esercizio, quindi dalla base della meccanica, quindi torque, forza, velocità, eccetera, fino ad arrivare all'analisi basico di certe macchine, profili di resistenza, eccetera, che è un corso sui fondamenti della meccanica dell'esercizio praticamente. Poi abbiamo un corso sullo squat, per vedere come funziona uno squat e che alternative ci possono essere allo squat, che varianti ci possono essere allo squat. Poi abbiamo un corso sulla teoria dell'ipertrofia fatto interamente da Domenico, e poi abbiamo un altro corso, che è quello più recente, fatto sulla programmazione dell'allenamento, cioè come creare un programma d'allenamento da zero con vari esempi. In quel caso sono io che lo faccio, e praticamente è un corso su come io e il mio team facciamo programmi d'allenamento praticamente.
Molto, molto interessante. Lascerò i link nella descrizione video qualora stessi ascoltando il video via YouTube. Signori miei, siamo giunti alla conclusione anche di questo podcast. Io ovviamente ringrazio Jordan per il tempo e la disponibilità. Vi ricordo che qualora appunto state visionando l'episodio via YouTube è anche disponibile su Spotify in formato MP3. Grazie mille, come sempre, noi ci vediamo al prossimo episodio. Nel frattempo, buon proseguimento.